Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer. O puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger Hybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
NATO, North Atlantic Treaty Organization, o se preferite, Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord. È questa, la NATO, non il participio passato del verbo nascere in italiano. È una sigla che racchiude una vasta organizzazione intergovernativa sovranazionale che da molti anni, da praticamente 75 anni, si confronta in ambito mondiale come baluardo per una certa parte di mondo e come avversario per un'altra parte del mondo. Come nasce la NATO? Perché oggi se ne parla sin troppo, si fa a volte confusione, se la si ritiene come uno strumento interventista, quando in realtà nasce come strumento difensivo. Innanzitutto dobbiamo fare un grande, enorme passo indietro, un passo indietro che ci porta al 1946. La guerra è finita da un po' in Europa, ricordiamo la data, l'8 maggio 1945, la guerra finisce in Europa, la Seconda Guerra Mondiale. Continuerà in Estremo Oriente fino al 2 settembre del 45. Ebbene, il 5 marzo del 1946, Winston Churchill, Sir Winston, l'uomo che ha guidato la Gran Bretagna nel corso della tempesta della Seconda Guerra Mondiale, pronuncia un discorso diventato molto famoso al Westminster College di Fulton, nel Missouri. È il discorso della Cortina di Ferro.
From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent.
Da Stettino nel Baltico a Trieste nell'Adriatico, una cortina di ferro è scesa attraverso il continente. Queste sono le parole di Winston Churchill, che denuncia la spaccatura in due, non tanto o solo del vecchio continente, ma del mondo come lo conosciamo. Si verifica la doppia polarizzazione. Il primo mondo, il mondo occidentale, capitalista, liberale, come lo volete chiamare. Il secondo mondo, il mondo socialista, sovietico. Poi emergerà la terza posizione, il terzo mondo, che non va definito secondo l'accezione negativa di paesi sottosviluppati o paesi dall'estrema povertà. È semplicemente il mondo di non allineati, cioè di tutti quegli stati che non si riconoscono né nella visione occidentale né quella socialista. Una terza via. Ci saranno tanti leader del terzo mondo, pensiamo al maresciallo Tito, oppure a Nehru, l'indiano, e saranno leader impegnati a costruire un'alternativa, non sempre efficace, ma reale, nei confronti dei due grandi giganti che, come detto, polarizzano il pianeta. La NATO nasce nel 1949, ma nasce dopo che ci sono stati già dei segnali di estremo calore all'interno di quella che verrà chiamata la guerra fredda, che tanto fredda non è, perché se noi studiamo la storia, e studiare la storia è molto importante perché ci dà una chiave di lettura anche per il futuro, scopriamo che la cosiddetta guerra fredda scoppia caldissima ancora prima che finisca effettivamente la guerra in Europa. Sapete dove nasce la guerra fredda? Nasce in Polonia, con l'insurrezione di Varsavia, ne abbiamo già parlato, il rifiuto dei sovietici di portare aiuto all'Armia Krajowa che prende il controllo di Varsavia ai nazisti. E poi nasce in Grecia dove il 3 dicembre del 1944 le forze socialiste, capeggiate dai partigiani, organizzano una massiccia manifestazione pubblica ad Atene per chiedere le dimissioni del ministro Giorgios Papandreou. Una manifestazione pacifica che si conclude nel sangue. Vi ricordo la data, 3 dicembre 1944. In Europa si combatte ancora. Tanto per dire, è il periodo dell'offensiva delle Ardenne. È il periodo in cui a est ancora si combatte nella disperata corsa verso Berlino. cosa succede ad Atene? Che quella manifestazione viene mitragliata dagli agenti dell'organizzazione X. È un'organizzazione fascista di ex collaborazionisti coi nazisti che, partiti tedeschi, hanno deciso di appoggiare le forze reazionarie. Lo scontro tra i due mondi, il mondo occidentale e quello sovietico, si sviluppa già in Grecia e porta a una lunga, lunghissima guerra civile che si concluderà nel 1949. Solo dopo che l'Unione Sovietica, tenendo fede ai patti di Yalta, si rifiuterà di aiutare i partigiani comunisti greci che ripiegheranno in Jugoslavia portando con sé migliaia di bambini. È una tragedia quella greca. È una tragedia che vede Winston Churchill impegnato in prima persona inizialmente e poi come spettatore impotente della guerra fredda. Ma non è ancora finita. Due mesi dopo quel discorso si verifica un altro fatto di cui probabilmente non avete mai sentito parlare. Conoscete il canale di Corfù? Probabilmente sì. Siamo in Grecia. Corfù è un'isola bellissima, una meta turistica. Ma nella primavera del 1946 il tratto di mare che separa Corfù dal continente, ed è un tratto che confina con le acque territoriali albanesi, è una zona molto calda, non per le correnti marine, per un altro motivo. Due mesi dopo il discorso di Churchill, ci sono due navi britanniche che stanno attraversando il canale di Corfù per un pattugliamento. Stanno tracciando le rotte per i prossimi dragamine che dovranno intervenire nella zona a rimuovere le ultime mine lasciate dai tedeschi. Ebbene, quei due incrociatori finiscono nel mirino, letteralmente, delle batterie costiere albanesi che sono armate con materiale tedesco di preda bellica e sono manovrate da artiglieri jugoslavi e sovietici. È un incidente, il primo incidente, quello del canale di Corfù, che fa rompere le relazioni diplomatiche tra l'Albania, che è appena tornata indipendente, e la Gran Bretagna. Segue un secondo incidente. Altre navi britanniche dei cacciatorpedi neri saltano su un banco minato non dichiarato. Sono mine tedesche, ma sono state riposizionate perché erano le stesse che erano state dragate in precedenza. Chi le ha rimesse in zona? E perché? Come vedete, la guerra fredda in realtà è molto molto calda e diviene ancora più calda col blocco di Berlino. Dal 24 giugno del 1948 all'11 maggio del 1949, Berlino è isolata. Le truppe sovietiche tagliano ogni collegamento stradale e ferroviario della città con l'Occidente. Il motivo? Impedire al nascente governo della cosiddetta Germania federale, la Germania Ovest, di varare il nuovo marco tedesco e di farlo approvare come moneta circolante a Berlino. È una questione economica, ma soprattutto una questione politica, perché una circolazione di una doppia moneta, il nuovo marco tedesco e il marco orientale già varato dalla DDR, si pongono in concorrenza tra loro. Sono due sistemi economici differenti, hanno dei contrappesi differenti. I sovietici non vogliono ammettere nella parte occidentale di Berlino quella che racchiude gli ex settori di occupazione alleata, cioè quello francese, quello americano e quello inglese, la circolazione di una moneta che non possono controllare. Il blocco viene rotto da un enorme, titanico ponte aereo. Aerei dei C-54, c'è una famosa foto che li ritrae, che arrivano radenti il terreno, radenti il suolo, atterrano al vecchio aeroporto di Tempelhof e portano cosa? Portano cibo e medicinali. Per evitare una tragedia, per evitare che i berlinesi, i civili tedeschi che hanno subito la guerra e che non hanno nessuna colpa, paghino con la propria vita le liti dei cosiddetti grandi. Per reagire a tutto questo nasce la NATO. NATO che è appunto l'organizzazione del trattato, o del patto se preferite, del Nord Atlantico. Vi aderiscono diversi paesi. Inizialmente sono 12. C'è anche l'Italia. Italia che entra prima della NATO e solo successivamente, alcuni anni dopo, all'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Vi potrà sembrare strano, ma in quel periodo, fino agli anni 40, primi anni 50, l'ONU fatica, non è un percorso semplice. Pensate a un altro conflitto che vi può far chiarire come in realtà la guerra fredda, tanto fredda non fosse. La guerra di Corea. Tre anni in cui la Corea è spaccata tra il nord appoggiato dai cinesi e il sud che ottiene in proprio soccorso proprio le truppe delle Nazioni Unite. È l'unica volta nella storia umana, almeno finora, in cui le truppe con i caschi blu scendono in campo a favore di una nazione aggredita per ristabilire la situazione legale. E vi domanderete, ma com'è possibile? D'altronde il Consiglio di Sicurezza non è composto da 5 membri permanenti con diritto di voto? Avete ragione. I 5 membri permanenti sono gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Francia, l'Unione Sovietica, oggi la Russia, e la Cina. Peccato che all'epoca, primi anni 50, la Cina riconosciuta dall'ONU non sia la Cina cosiddetta popolare, il grande gigante rosso, la Cina maoista. No, è la Cina nazionalista. gli eredi di Chiang Kai-shek, che sconfitto si ritira con il Kuomintang nell'isola di Formosa, Taiwan. Taiwan mantiene il seggio all'ONU fino all'inizio degli anni 70. Quindi, sostanzialmente, il rapporto tra le diverse forze in campo all'interno del Consiglio Permanente di Sicurezza con diritto di veto è 4-1 a favore dell'Occidente. E in quel caso, l'Unione Sovietica si ritira per protesta, dicendo che, in fondo, non è una questione che riguardi le Nazioni Unite. Sbaglia l'Unione Sovietica, almeno sbaglia, commette un errore nella propria testa, nella propria visione del mondo, perché ciò lascia campo libero all'Occidente di monopolizzare in quel frangente l'ONU, autorizzando l'invio di truppe per riconquistare il terreno perso dai sudcoreani. L'intervento cinese porterà poi a uno stallo, lo stallo che viviamo ancora oggi, la separazione fra le due Coree, la linea di demarcazione sul parallelo, la zona demilitarizzata che in realtà poi tanto demilitarizzata non è, visto che è un enorme campo minato, punteggiato da bunker. La NATO nasce sostanzialmente per garantire ai suoi associati un mutuo sostegno, un sostegno che in caso di conflitto chiamerebbe in soccorso tutti gli altri associati. Non è un'organizzazione d'aggressione, è un'organizzazione di tutela. Capofila è ovviamente l'America, gli Stati Uniti. Stati Uniti che sviluppano un modello di estensione di un concetto che abbiamo già trovato, la famosa dottrina Monroe, l'America agli americani, che non è l'America agli abitanti delle Americhe, è l'America sotto il controllo degli Stati Uniti. Secondo questa dottrina allargata, la NATO permette di allargarsi nel mondo grazie a un ombrello americano presente con proprie basi al di fuori dei confini nazionali americani e anche al di fuori degli accordi di cessione temporanea di basi. Pensiamo all'accordo stipulato dagli inglesi durante la Seconda Guerra Mondiale con la cessione in affitto di alcune basi in giro per il mondo in cambio di derrate alimentari e vecchi cacciatorpediniere. È in quel periodo che la vecchia Europa vede stabilirsi dei contingenti permanenti di truppe americane nel territorio delle varie nazioni. È in quel periodo che in Turchia, ad esempio, viene ampliata la base di Incirlik, una base che diventa strategica nella definizione successiva del lungo equilibrio del terrore. Ne avete mai sentito parlare? Per equilibrio del terrore si intende il periodo in cui le due superpotenze mondiali, entrambe con ampio arsenale nucleare, si fronteggiano, ben sapendo che l'unica scelta offensiva a disposizione è la scelta che non possono e non vogliono operare per primi, la scelta di aggressione con armi nucleari, di oltrepassare il Rubicone, fare quel passo che non ammette ritorno. Incirlik è una delle basi della NATO in cui vengono conservate armi nucleari non solo tattiche, quelle più piccole, quelle destinate a fermare le grandi masse corazzate dell'Armata Rossa, anche armi strategiche attraverso missili balistici. In Italia viene sviluppato un sistema a due velocità. Uno, sono le basi americane, pensiamo ad Aviano, Vicenza, Verona col comando Ftase, Livorno, Camp Darby, Bagnoli, base per la Sesta Flotta, e poi Sigonella. E dall'altro, delle formazioni militari italiane, pensiamo alla Brigata Missilistica Aquileia, che sono dotate di armi nucleari tattiche, armi nucleari che però sono americane e il cui utilizzo è subordinato all'autorizzazione proveniente da Washington e dagli ufficiali americani. Questi accordi non sono presenti solo in Italia, ma anche in altre nazioni del Patto Atlantico che non dispongono di armi nucleari. È ben diversa la posizione degli inglesi, che sviluppano un proprio arsenale, e dei francesi, che anche loro sviluppano una propria forza nucleare, la cosiddetta Force de Frappe, ma che sotto la presidenza de Gaulle reclamano un'indipendenza. Escono militarmente dalla NATO, mantenendo però un'adesione di carattere politico. Oggi la Francia partecipa alla NATO a livello decisionale, ma per l'impiego di truppe preferisce avvalersi di un secondo dispositivo di controllo. Non vuole semplicemente essere una pedina, vuole recitare un ruolo attivo. Sono cambiati i tempi di De Gaulle, sono cambiati i tempi dell'autonomia differenziata francese, ma sostanzialmente i francesi reclamano la loro possibilità di intervenire, certo sotto l'ombrello NATO, ma con proprie idee. Dall'altra parte, per lungo tempo, c'è il Patto di Varsavia, un'organizzazione che raduna sotto il proprio ombrello quasi tutti i paesi dell'Europa orientale. E dico quasi, perché c'è chi, come la Jugoslavia, se ne stacca almeno formalmente. L'espulsione dal Cominform della Jugoslavia e sostanzialmente la qualifica di Tito che viene bandito dal Cominform, come se fosse una sorta di scomunica a livello politico da parte del Cremlino, genera per un certo periodo una sorta di dubbio all'interno della NATO. E quel dubbio sul fidarsi o meno del maresciallo Tito provoca sì l'apertura dei mercati dell'Europa occidentale verso la Jugoslavia. Pensiamo a quanti affari ha fatto l'Italia con il maresciallo Tito. E dall'altro, per un breve periodo, anche alla fornitura di armi americane alla JNA, alla Armata Nazionale Jugoslava. Per un certo periodo, le formazioni corazzate jugoslave vengono armate con gli Sherman. Incredibile, vero? Non durerà molto. Eppure sono quelle storture, quegli scherzi del destino o della storia che possono avvenire quando si parla di opposte formazioni. Col crollo del sistema sovietico tra il 1989 e il 1991 ci si aspettava un ridimensionamento, una ridiscussione del ruolo della NATO. NATO che invece ha vissuto, potremmo definire, una seconda giovinezza. Sempre più paesi dell'est Europa hanno richiesto di entrare nel meccanismo NATO. Perché? Per capirlo dovremmo ripercorrere il quasi mezzo secolo di dominio sovietico a est, un dominio che non si caratterizzava solamente a livello politico, ma viveva come una stratificazione della società in ogni stato, che in buona sostanza era un satellite dell'URSS. E il satellite privilegiato era la DDR, la Repubblica Democratica Tedesca. Ma non era l'unico. Pensiamo alla Polonia, alla Cecoslovacchia, all'Ungheria, alla Bulgaria, un po' meno alla Romania, che con Ceausescu afferma una propria dittatura personale, un culto della personalità. Sono questi gli stati che aderiscono al patto di Varsavia, assieme inizialmente alla Jugoslavia e all'Albania, che poi con diverse forme si distaccheranno, ma non del tutto, e che si misureranno a distanza, ma in maniera diretta, con la NATO. Non mancheranno comunque occasioni di confronto non ufficiale. Pensiamo all'Afghanistan, con la fornitura di missili Stinger da parte degli americani ai Mujahideen per abbattere i velivoli sovietici. Ma il crollo del sistema sovietico porta a nuove adesioni a est. Nell'incubo da parte delle società dei paesi dell'est emerse dal sistema sovietico di doverlo rivivere, quel sistema. Ancora oggi, se vi recate in Polonia o in Romania, troverete molte persone che non ricordano con affetto o con simpatia il lungo dominio sovietico e che non vorrebbero mai rivivere ciò che hanno vissuto. Questo ha spinto i politici di questi paesi a credere nella NATO, a voler aderire alla NATO, per evitare che un domani la Russia torni, non più come Unione Sovietica, ma come Russia indipendente, a reclamare una sfera di influenza sempre più pesante e sempre più determinante. I recenti allargamenti, pensiamo alla Finlandia, che a lungo è stato interlocutore privato prima dell'URSS e poi della Russia, prossimamente della Svezia e poi di altre nazioni che hanno già presentato domanda, viene visto a est, a Mosca, come un atto di sfida e a ovest come un qualcosa di necessario. E allora arriviamo alla parte finale di questo nostro video esplicativo. La NATO ha una ragion d'essere oggi, nel 2024. Se vogliamo guardare alle minacce alla pace che arrivano da varie entità sul globo, pensiamo ai cosiddetti stati canaglia, al terrorismo globale, sì, possono avere degli interessi, può avere una ragion d'essere la NATO. Se guardiamo al confronto che si sta portando avanti da diverso tempo a est, in quella che una volta era l'Unione Sovietica, lì la faccenda diventa molto più critica, perché la NATO viene vista da un lato come l'ariete per abbattere un sistema che voleva essere di sicurezza, un cordone cuscinetto a favore della Russia, e dall'altro viene visto come l'unico metodo per evitare che la Russia neoimperiale torni a reclamare dei territori su cui ha esercitato un potere esclusivo troppo a lungo, a volte anche calpestando i focolai nazionali. Si può trovare un punto di equilibrio in tutto questo? Difficile, non impossibile. Certo, per riuscirci bisognerebbe mettere da parte orgogli e nazionalismi. Gli uni alimentano gli altri, in maniera mutuale. Ci arriveremo mai? Io lo spero, così come spero che grazie a questo video vi siate fatti un'idea un po' più esaustiva di ciò che è la NATO, come è nata, come si è sviluppata e cosa possa essere oggi e un domani.
Thank you. Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curasept Afte Rapid, rapido il sollievo,
rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.